In questi giorni si parla molto di speranza, anche per un motivo d'occasione, cioè per il fatto che la nuova enciclica del Papa Benedetto XVI affronta il tema della speranza e quindi questo argomento è stato variamente ripreso sia dalla stampa, sia da personalità di diversa estrazione che ne hanno discusso. Evidentemente in questo caso io non voglio ragionare tanto sull'enciclica del Papa, ma fare un ragionamento su quello che significa speranza dentro la vita umana, dentro l'esperienza delle persone, delle comunità. È chiaro che la speranza è sostanzialmente l'idea di poter uscire felicemente da una situazione difficile. E anche se la situazione non è drammatica, ipotizzare un miglioramento della propria condizione. E siccome nella condizione in cui si è, non si è mai in una condizione del tutto perfetta, ogni condizione è relativamente aggiustabile, si può coltivare l'idea di un miglioramento. È chiaro però che la dimensione della speranza splende di più quando si è nella miseria, cioè quando la condizione è una condizione impervia, difficile, allora lì sì che si sente il bisogno di uscire. Ecco, quindi la speranza è apertura, uscita verso un futuro che si immagina migliore. Ora, qui bisogna lavorare molto sulla dimensione immagina, perché la speranza, in quanto immaginazione, può essere surrogatoria. E quando è surrogatoria, non è detto che incentivi all'azione. Anzi, ci può essere, come dire, una sorta di doppio rischio. Da un lato un eccesso di attesa e dall'altro una fuga in avanti, un'accelerazione. Troppa speranza vuol dire molte volte superare i limiti della realtà in modo acritico, fare un salto in avanti più del previsto, si potrebbe dire anche un eccesso di fiducia. Ecco, quindi l'immaginazione può produrre una forma di attesa lenta e quindi paradossalmente di pigrizia nella forma verrà la volta buona, oppure una spinta in avanti nel senso di procurarsela senza tenere conto delle difficoltà. E quindi una speranza che ti lancia in avanti in modo acritico. Ecco, invece, se noi dobbiamo guardare la speranza nella sua forma esperienziale, direi che ci viene buona la definizione che ne dava Spinoza. È incerta letizia. Ecco, perché già Esiodo aveva messo sull'avviso circa il rischio della speranza, perché nel vaso di Pandora l'ultima dea è la speranza. Allora che cos'è? La speranza è ciò che gli dèi donano all'uomo per potersi liberare dai mali o è l'ultimo inganno? E torniamo all'immaginazione. Ecco, Spinoza invece ci mostra come è incerta letizia e dal punto di vista spinoziano, per tornare all'immaginazione, la speranza non è realista. Lui ritiene che nella speranza l'intelligenza, la mente, sia inadeguata rispetto al problema. Quindi si spera e la speranza è una deviazione dalla realtà. Ecco. E ci sono buone ragioni per dire questo. Però gli uomini sperano. E quasi istintivamente sperano. E allora l'accurata definizione di Spinoza non ci spiega perché gli uomini sperano, ci dice che la speranza è una deviazione dalla realtà, ma non ci dice perché gli uomini sperano. Beh, questo ce lo dice il termine. Se noi facciamo l'etipologia della speranza, scopriamo perché gli uomini sperano. E del termine in questo caso greco, dove speranza in greco si dice elpis, dove questa radice elp è assimilabile attraverso una mutazione fonetica con la radice vel, da cui deriva poi la parola latina voluptas, che vuol dire voglia, piacere e desiderio. Cioè il piacere genera voglia, perché il piacere rafforza se stessa, genera desiderio. E in questo caso elpis cos'è? È quella voluttà, quel piacere di vivere che spinge gli uomini, anche nella difficoltà, a immaginare una riuscita. È proprio la voglia di vita che anche in una situazione di distretta ci tiene in piedi. E quindi è la vita che vuole se stessa la matrice del nostro sperare. Quindi non è la speranza una decisione della volontà, adesso io spero. No, è la voglia di vita che al di là di ogni ostacolo e di ogni dolore vuole se stessa. E quindi non è banale, finché c'è vita c'è speranza, se lo guardiamo da questo punto di vista. Perché questo detto popolare in fondo esprime l'idea che la vita vuole se stessa e per questo si spera. Detto questo, poi, è vero che questa voglia di vita deve essere coltivata in modo adeguato. Ecco, e allora qui viene bene il discorso di Spinoza. La speranza, come pura e semplice voglia di vita, non sempre produce vita, ma può essere deviante dalla vita, perché per produrre vita davvero bisogna avere cognizione delle cause. Questo cosa vuol dire? Che la speranza va coltivata nelle possibilità del presente. Cioè a dire, è nell'analisi del presente, investendo sul presente, che la speranza può diventare un albero che cresce. Perché se non è radicata nelle condizioni del presente, quindi nell'impegno, nel compito dell'intelligenza, appunto è una forzatura. E quindi può essere un qualcosa che ci spinge al delirio. Allora la speranza ha un nome più giusto, che vuol dire la stessa cosa, fiducia. La speranza si nutre di fiducia. E la fiducia è l'assegnamento, fides, in se stessi e negli altri. O perlomeno non in tutti gli altri. In quegli altri che possono essere per noi ragione di forza, compagni nella crescita, partner giusti. Perché la speranza è difficile coltivarla da soli. Una speranza coltivata da soli è costitutivamente irrealistica, perché la fiducia è un'apertura di relazione, è un'apertura di credito e per questo non si può sperare senza gli altri. La fiducia ci dice che solo costruendo insieme è possibile uscire dalle nostre avversità, perché le forze che si oppongono a noi nel mondo sono maggiori della nostra forza. È soltanto attraverso un'alleanza comune, la catena umana di cui parlava Leopardi, è possibile coltivare speranza. Per quanto paradossale possa essere, nella ginestra di Leopardi, che sembra un inno o una celebrazione, o più che altro una disincantata percezione della disperazione, ecco proprio lì, la catena umana porta fuori, anche nel deserto, c'è un fiore che può fiorire.